www.redijo.it e la storia continua. Arrivano i mostri. Quando si tratta di dar forma alle forze incontrollabili della natura, la fantasia umana ricorre al più insidioso dei rettili, il serpente, per creare il drago, creatura indefinita e irrazionale come la paura stessa. Il santo irlandese Columba non aveva dubbi. Enorme il drago, spaventoso, tremendo e antico, e un tempo era un viscido serpente. Le sue parole colgono alcuni aspetti di questa creatura favolosa, ma non li esauriscono tutti. Molteplici, infatti, sono nel Medioevo i significati assunti dal mito del drago. Antico, dice Columba, sin dalle epoche più remote gli uomini guardarono con stupore ai serpenti. Li vedevano nascere dalle uova, come gli uccelli, scomparire sottoterra strisciando, rinascere cambiando la pelle. Presso tutti i popoli del mondo fiori una ricca simbologia basata sul serpente. Presso alcuni la fantasia lo trasfigurò in un drago. Nel VI secolo l'erudito Isidoro di Siviglia tentò di mettere ordine in un materiale già sovrabbondante, sul quale si accumulavano tradizioni ebraiche, classiche, germaniche. Il drago è il più grande degli animali, spiegò. La sua forza risiede nella coda. Esistono draghi volanti e draghi marini. A guardia del tesoro. Creature del genere popolarono l'immaginario europeo nell'alto Medioevo, finché tra l'VIII e il IX secolo un drago irruppe nella letteratura, riempiendo di sé l'ultima parte del poema anglosassone Beowulf. Così si scrive: un drago violento che vola di notte circondato di fuoco, racconta l'anonimo poeta. E il mostro era rimasto 300 anni rintanato in un tumulo, custode di un tesoro. Funzione questa tipica dei draghi, forse perché l'aver ereditato dai serpenti l'attitudine a celarsi sottoterra induce facilmente ad associarli con i tesori nascosti. Accortosi che gli era stata rubata una coppa, il drago, furioso, si leva in volo, imperversando sulla terra e su tutti gli uomini. In questo senso la creatura rappresenta la personificazione delle forze incontrollabili della natura, non esclusi i più oscuri impulsi presenti in ogni uomo. È un'entità irrazionale, inspiegabile, come la stessa paura. Dunque, non viene mai descritta direttamente, né ha caratteristiche ben definite. Sulla base dei riferimenti contenuti nel Beowulf, possiamo immaginare questo drago serpentiforme, coperto di scaglie, dotato di denti velenosi e in grado di emettere fuoco. Vola, ma non si dice che abbia le ali. Beowulf, l'eroe che dà il nome al poema, lo uccide, ma muore per le ferite riportate. Il bianco e il rosso. All'universo celtico appartiene invece una leggenda di cui una versione venne trascritta dal monaco Nennio intorno all'VIII secolo. Vortigern, antico re della Britannia, non riesce a costruire una rocca, le cui fondamenta poggiano su una palude. Scavando affiorano due esseri striscianti, vermes, li definisce Nennio, vocabile affine al virm, usato più volte nel Beowulf per indicare il drago, uno bianco e l'altro rosso. Ambrosio, Un fanciullo veggente rivela che si tratta di due draghi. Il rosso rappresenta i britanni, il bianco gli invasori sassoni, che avranno la meglio perché lottando il drago bianco prevale sul primo. Una leggenda connotata politicamente si è forse sovrapposta a un mito più antico che esprimeva la refrattarietà della natura a lasciarsi sottomettere dagli uomini costruttori di edifici. E il sangue di drago. Il motivo della lotta tra i due draghi ricompare nel racconto gallese Lludd e Llywelys. In questo caso, durante la lotta, i contendenti assumono forme mutevoli e il mostro rosso prorompe in un urlo agghiacciante che risuona di notte per tutta la Britannia. Quasi l'immagine della stessa paura. Ma rimpinzati di bevanda e sotterrati, i draghi garantiranno all'isola protezione dagli invasori. Ucciso o semplicemente domato, il drago può infatti esercitare funzioni benefiche. Sigfrido, l'eroe della saga dei Nibelunghi, bevendo il sangue di Fafnir, altro drago custode di un tesoro, può comprendere il linguaggio degli uccelli. Bagnandosi nello stesso sangue diventa invulnerabile. La ricchezza di simboli e valori insiti nella figura del drago, ma finì col perdersi quando la cultura ecclesiastica la interpretò quale emblema del male e del demonio. E in questa veste i draghi compaiono nei codici miniati, sui capitelli, nella pittura di età romanica. Il loro aspetto varia tra quello del serpente e quello dell'uccello, mentre cominciano a essere dotati stabilmente di ali. E non è finita qui. Prosegue con la prossima puntata. www.redigio.it E la storia continua.